Le 100 radio Made in Italy, l'approfondimento.
Pronto, buongiorno. Qui Fabrizio Abate, responsabile dei rapporti istituzionali della REA, Radio Televisioni Europee Associate, che col suo circuito tenta di informare in modo equilibrato ma approfondito gli ascoltatori. E in questo ci vogliamo differenziare da tutti gli altri circuiti. Ecco che oggi affrontiamo un tema molto importante, l'economia, e l'affrontiamo dalla parte di un problema molto diffuso, su cui però le idee non sono sempre chiare, il problema del debito pubblico. Il debito pubblico pesa fortemente sull'economia reale e quindi noi oggi chiediamo al professor Fabrizio Pezzani, che è un grande esperto di economia, un professore ordinario della Bocconi, di chiarirci i termini di cosa significa il debito pubblico e cosa lo ha provocato e quali conseguenze può avere alla lunga sull'economia reale. Cominciamo dal tema del debito pubblico a livello internazionale, poi vedremo quello italiano.
Il debito pubblico mondiale ha raggiunto la dimensione di 312 mila miliardi, pari al 328% del PIL. Ora, in realtà, il debito si è venuto a formare a seguito di un evento successo nel 1971 che ha determinato la separazione fra la stampa di carta moneta e l'equivalente d'oro. Si chiamava il sistema Gold Exchange Standard, che venne determinato nel 1944 a Bretton Woods tra le potenze occidentali. Questo per stabilizzare le parità monetarie. Ma il rapporto era condizionato dallo stampare un certo numero di dollari, 36 dollari, con un corrispettivo di oro di un'oncia d'oro. Quindi in realtà il sistema ha funzionato molto come deterrente dal punto di vista delle variazioni monetarie tra una moneta e l'altra. Sino al 71 un dollaro valeva 625 lire. Fuori che nel 1971 gli americani, a seguito della guerra del Vietnam e delle proteste studentesche, non avevano più oro per poter stampare carta moneta e quindi decisero unilateralmente di staccare la stampa della carta moneta dall'oro. Quindi si vennero a creare due esattamente situazioni opposte. Una era una stampa della carta moneta infinita, e l'infinito non ha un'unità di misura, e il mondo reale, che è finito ed ha un'unità di misura. Questa situazione ha determinato poi nel tempo una progressiva affermazione della finanza indipendentemente dall'economia. Quindi quando noi oggi parliamo di economia, parliamo di qualcosa che non è più studiata come una volta. Allora, per far capire che cosa è successo e per capire la evoluzione del debito, bisogna distinguere tra il concetto di scienza sociale e di scienza esatta. L'economia è una scienza sociale, cioè esamina le relazioni tra uomini o gruppi di uomini, il che significa che le leggi o le norme che vengono dettate in economia sono regolate o sono determinate dall'emozionalità dell'uomo. Quindi un evento di euforia o di depressione determina molto spesso delle scelte nell'allocazione delle ricchezze. Nelle scienze positive, invece, come la chimica, la fisica, la matematica, eccetera, si studiano delle relazioni fra cose e quindi le leggi universali che si fanno, come per esempio quella della gravità, avvengono indipendentemente dall'emozionalità dell'uomo. Quindi sono due modi completamente diversi di analizzare il sistema perché sono due mondi completamente diversi. Il meccanismo per certi aspetti criminale che è stato quello di trasformare il DNA dell'economia scienza sociale a economia scienza esatta. Ma l'economia scienza esatta non può essere scienza esatta perché dipende dall'elemento dell'emozionalità dell'uomo. E quindi è stato costruito un sistema di legalizzazione, di razionalizzazione, di costruzione di una verità incontrovertibile e quindi la finanza è diventata dominante nel mondo. La finanza poi ha avuto un percorso di accelerazione dopo la caduta dell'impero sovietico nel 1989 e nel 1991 è stato dato il primo premio Nobel alla finanza e di lì quasi tutti i premi Nobel dal 1991 ad oggi sono stati quasi tutti a studiosi di finanza. La finanza, essendo considerata scienza razionale e verità incontrovertibile, può essere studiata come la matematica, ma l'economia è una cosa diversa perché l'economia vive di aspettative, mentre la finanza, essendo infinita, può essere studiata con strumentazioni matematiche. La finanza ha portato i paesi a un processo di indebitamento, con l'idea che fosse più facile indebitarsi, che l'indebitamento poi portasse ricchezza, eccetera. La finanza ha creato strumenti di indebitamento molto forti, come i derivati, come gli hedge fund, come i swap, come strumenti sono stati diffusi, quindi oggi noi abbiamo una quantità di strumenti monetari nel mondo e quindi i vari paesi hanno progressivamente avviato un processo di indebitamento e questo ha creato un processo di indebitamento anche nelle imprese o nelle persone che hanno pensato che la finanza fosse un metodo per potersi arricchire molto più rapidamente. In realtà è un metodo per indebitarsi molto più rapidamente. E così noi abbiamo visto il debito pubblico italiano, che sino al 71 era il 35% del PIL, a schizzare nel 1990 a il 90% del PIL, quindi in soli 15 anni, insomma, no? E in particolare, cosa è successo? Che a seguito della dichiarazione di sospensione del cambio della moneta in oro, gli Stati Uniti si sono trovati di fronte a una situazione di inflazione perché stampavano carta moneta ma non avevano oro. E questa, per ridurre questa inflazione, si sono inventati il petrodollaro e il sistema SWIFT, che consiste sostanzialmente nell'obbligare tutti i paesi occidentali a fare delle transazioni internazionali usando solo dollari. In particolare il petrodollaro è stato devastante perché ha obbligato tutti i paesi a comprare il petrolio solo in dollaro. E di lì questo ha creato una situazione di pesantezza, quindi nel giro di 10 anni un dollaro da 625 lire è diventato 2.400 lire, l'inflazione dal 4% al 22% e il costo di un barile di petrolio da 4 dollari a 40 dollari al barile. Quindi gli Stati Uniti ci hanno gettato addosso un'ondata inflattiva che noi non siamo più riusciti a diminuire. E poi a partire dal 90 la gestione della finanza a livello mondiale è sempre passata sempre più in alto a soggetti che gestiscono a livello globale la finanza, ma che non hanno nulla a che fare con gli stati in cui possono avere la loro locazione. E quindi abbiamo, come dice Chomsky, la presenza di un senato virtuale. Quindi un senato virtuale è un insieme di soggetti istituzionali e persone fisiche che hanno in mano quasi tutta la finanza mondiale e con questa finanza mondiale in mano sono in grado di determinare l'andamento dei paesi o di attaccare i paesi, come è stato fatto per l'Italia nel 2011, come è stato fatto per la Grecia, per gli altri paesi europei. E come oggi sta succedendo. Questa situazione ha generato quindi un eccesso di indebitamento e il debito pubblico italiano è continuato a crescere. È continuato a crescere soprattutto per un altro motivo, perché è venuta meno in Italia una spinta a creare attività industriali. E più ad appoggiarsi su quella che si chiama una cultura della rendita. Quindi la rendita ha, soprattutto a livello politico, ha caratterizzato uno scambio fra voti e finanziamenti. Quindi il politico che ottiene i voti e che ottiene quindi anche la capacità di avere finanziamenti li destina a quelle aree del paese dove lui è stato eletto. E quindi questo genera poi un cambio fra voti e finanziamenti pubblici che consentono al politico di avere quei voti che gli consente di avere quel potere che gli consente di avere quei finanziamenti. Quindi questo è estremamente importante perché si è venuta a creare una mentalità che creando debito io posso avere più voti, ma questo diventa poi un boomerang che ritorna indietro come stiamo vedendo adesso, insomma. Quindi l'aspetto importante è che se noi osserviamo il debito pubblico italiano, per l'80% è fatto da parte corrente e solo per il 20% è fatto di investimenti. Quindi noi ci siamo indebitati, ma soprattutto questo debito è servito a pagare gli amici degli amici, a pagare la sanità, a pagare favori fatti con istituzioni, per fare istituzioni private, è stato fatto per facilitare investimenti, ma sempre con una finalità molto strettamente personale, ma questo indebitamento non ha creato ricchezza, tant'è che l'indebitamento è cresciuto più rapidamente di quanto non sia cresciuto il PIL e questo si sta verificando anche adesso, che noi paghiamo 100 miliardi di interessi passivi all'anno e il nostro PIL non cresce a sufficienza per poter pagare gli interessi e anche ripagare il debito. Quindi il debito italiano in questo momento è un macigno che noi abbiamo e richiede una strategia molto precisa per essere definito, per essere ridotto, per essere combattuto e
Abbiamo
per
sentito il
evitare che
professor
diventi
Fabrizio
qualcosa di
Pezzani che ci ha
esclusivo in
fatto
mano
una
al paese.
amplissima, un quadro del problema del debito pubblico a livello mondiale e del perché si è generato. Questo qui è importante per capire tutte le successive mosse, perché se non si quadrano i problemi in modo corretto, si rimane in balia della stampa che purtroppo molto spesso fa più propaganda che vera informazione. Quindi adesso noi rivolgiamo al professor Fabrizio Pezzani un secondo quesito più limitato, più mirato, e cioè il tema del debito pubblico italiano di cui di anni si parla, che spesso viene invocato per bloccare provvedimenti che potrebbero portare allo sviluppo, ma adesso ci si accorge che anche altri paesi hanno questo problema. La Francia, per esempio, che pur avendo un debito pubblico indubbiamente molto inferiore a quello italiano, però quest'anno ha sforato di parecchio i limiti, e anche la Germania qualche problema lo dà, perché secondo alcuni osservatori ha occultato una bella parte di debito pubblico. Quindi chiediamo al professor Pezzani di darci un quadro relativo al debito pubblico italiano.
Il debito pubblico italiano di fatto ha la prima aumento a ridosso del 71, quando, come abbiamo detto, la stampa di carta moneta si stacca dall'oro, e quindi abbiamo due entità completamente contrapposte, la stampa moneta che è infinita e il mondo reale che è finito. Questo succede per il dollaro, e quindi gli americani, per proteggere il dollaro, perché di fatto staccandolo dall'oro si è creata una inflazione, si era creata una inflazione molto elevata, e quindi loro, per contrastare questa inflazione, avevano creato il petrodollaro e il sistema SWIFT. Quindi si sono create la domanda di dollari, e contemporaneamente tutti i paesi occidentali sono stati costretti a comprare dollari per pagare il petrolio e qualsiasi altra merce acquistata sul mercato internazionale. Noi abbiamo un'ondata inflattiva che è molto forte, molto violenta, come abbiamo detto, e nel 90 si vede proprio dal grafico, si vede una sorta di picco. Il debito pubblico passa dal 30%, 33% del PIL nel 72 al 90% negli anni 90. E negli anni 90 abbiamo la caduta del muro di Berlino e abbiamo un attacco finanziario. L'Italia, Soros, specula sulla lira, e la Banca d'Italia è costretta a correre dietro Soros. Nel 92, col governo Amato, il debito si innalza, e quindi abbiamo questo prelievo notturno sui conti correnti da parte del governo Amato, e il debito aumenta ulteriormente. Il debito italiano continua a crescere anche nel nuovo secolo, con una lieve stabilità agli inizi del nuovo secolo, per essere entrati in Europa. Il caso 2008 di Lehman ha effetti anche sull'Italia, ma abbiamo un aumento contenuto del debito. Poi il debito aumenta nel 2011, quando l'attacco della finanza internazionale viene sul paese, che colpisce prima la Grecia, poi il Portogallo, poi l'Irlanda, poi la Spagna nel 2010, e nel 2011 abbiamo l'attacco all'Italia. L'attacco all'Italia avviene in una logica, in un progetto strategico che ha la funzionalità di, da una parte, di diminuire il valore dell'euro rispetto al dollaro, e questo si realizza attraverso un attacco profondamente speculativo ai paesi europei all'esterno della Germania, e porta nel 2011 a una sostituzione dell'esecutivo guidato da Berlusconi, che dalle dimissioni viene sostituito. La cosa interessante è che tutte queste operazioni sono fatte sulla pelle degli italiani, perché i rating, che comunque sono sempre manipolate dalla grande finanza, non dobbiamo dimenticare che tutti i dati, spread, rating, eccetera, sono dei burattini nelle mani della grande finanza, che li fa salire e scendere come vuole. Per cui abbiamo uno spread che sale prima per l'attacco, e poi, nonostante il debito aumenti e il PIL diminuisca, lo spread scende dopo la cacciata di Berlusconi. E lo spread scende poi in particolare in gennaio, e che coincidenza, cade esattamente nello stesso giorno in cui l'Europa dichiara l'embargo del petrolio all'Iran. E qui entriamo in un'altra storia, cioè il rapporto fra Iran, Stati Uniti e Israele, e il debito del paese è funzionale a indebolire l'euro, ma anche a creare un aspetto di debolezza nei confronti dell'Iran, nei cui confronti viene fatto un embargo internazionale, a svantaggio dell'Europa e a vantaggio degli Stati Uniti. Noi siamo sempre stati a cavallo, a gregari, e, come diceva Kissinger, essere nemici degli Stati Uniti è molto pericoloso, ma essere amici degli Stati Uniti è mortale. Quindi noi siamo qua continuamente piegati a subire senza autonomia, senza un minimo di creatività. E questo è importante, come vedremo, che il debito poi aumenta dopo il 2011 per salire poi in modo molto importante con il Covid. Il debito pubblico, tutti gli esecutivi che sono andati al governo hanno sempre, da almeno da 30 anni a questa parte, hanno sempre messo come primo obiettivo la riduzione del debito pubblico e immancabilmente tutti gli esecutivi alla fine del mandato si sono trovati con un debito pubblico più alto di quello che avevano trovato. Ora, il problema del debito qual è? Il problema del debito pubblico italiano, come è per la Francia, come è per la Germania, ma da noi il debito è costituito in gran parte, come avevo accennato nella precedente domanda, in gran parte per le spese correnti. Diciamo l'80% del debito pubblico italiano è legato alle spese correnti, solo il 20% è legato agli investimenti e questo dà evidenza sul fatto che le infrastrutture come le autostrade, come i drenaggi dei fiumi, eccetera, non siano state fatte e questo poi porta ai disastri ambientali che vediamo quando le condizioni della natura diventano negative. Ora, l'80% è importante capirlo perché la spesa corrente è la spesa che si sostiene per il personale, per l'energia, per la luce negli ospedali, nei comuni. Quindi diciamo è la spesa che è legata al funzionamento delle istituzioni pubbliche, delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni periferiche, ma anche è uno strumento di gestione della politica. E quindi la parte corrente, per una parte importante, è uno scambio di favori fra politica e voti. Quindi il politico che è in una posizione per poterlo fare, può ottenere dei finanziamenti per interessi particolari, che può essere un interesse del paese, un interesse della regione in cui è, un interesse personale, eccetera, riesce a ottenere dei finanziamenti e questi finanziamenti che vengono erogati sul territorio diventano poi, si trasformano poi in voti. Quindi la finanza pubblica è uno strumento per allargare il debito e per favorire alcuni a scapito di altri. Questo è il frutto della cultura, come ho detto, della rendita. E qui dobbiamo fare una grande distinzione. La storia di questo paese è una storia federale, perché il nord dell'Italia è stato governato dagli Asburgo e dai Savoia, il sud dallo Stato Pontificio e dai Borboni, che avevano una cultura amministrativa molto diversa. Nel nord, in particolare, la cultura agricola si è diffusa con la mezzadria, nel sud col latifondo. Nel nord la mezzadria ha spinto il mezzadro a lavorare di più perché avrebbe portato a casa la metà del lavoro, usando la famiglia e quindi creando delle sorte di attività familiari agricole molto legate fra di loro. E il mezzadro poi nel tempo creava ricchezza ed è diventato un commerciante, un piccolo imprenditore, eccetera. E non è casuale che i territori coltivati a mezzadria nel nord dell'Italia coincidono esattamente con i distretti industriali e quindi si è sviluppata la cultura del mercato, quindi di andare, di fare, eccetera. Nel sud si è sviluppata la cultura del latifondo e il bracciante, ma il bracciante prende, indipendentemente dall'andamento della coltivazione, prende esattamente sempre la stessa cosa. Quindi il bracciante si è identificato nella cultura della rendita, quindi nelle amministrazioni e quindi in generale, mentre al nord le persone venivano occupate nelle attività industriali e manifatturiere, nel meridione prevalentemente venivano occupate nella pubblica amministrazione. Nel nord si è creata la cultura del mercato, nel sud la cultura della rendita. E la cultura della rendita ha generato soprattutto un'espansione della spesa pubblica, perché la cultura della rendita è molto più pervasiva della cultura del mercato, è più facile vivere di rendita che andare sul mercato e rischiare i propri capitali per questo. Quindi un aspetto importante che ha acuito e continua ad acuire il debito pubblico è questa difficoltà, questa incapacità di vivere per creare della ricchezza, ma sostanzialmente vivere emungendo questa ricchezza perché tu la sprechi, tant'è che noi ci troviamo in questa situazione di indebitamento e non abbiamo la capacità di capire che dobbiamo creare la ricchezza, non distruggerla, e siamo costretti sostanzialmente, come è stato nel 91, nel 92, sul Britannia, dove salirono Draghi, Prodi e Ciampi, a svendere le aziende pubbliche italiane. Adesso siamo allo stesso livello, siamo qui per svendere sostanzialmente, per proporre la svendita di Poste, abbiamo già svenduto TIM, abbiamo già svenduto Telecom, e quindi il problema qual è? Che noi non possiamo continuare andando avanti per pensare di ridurre il debito a svendere le attività pubbliche. Questo è un grande problema, è un problema culturale, è un problema morale di gente che pensa agli interessi personali e non al bene comune. Ritornare al bene comune è fondamentale per recuperare il senso di società, perché non c'è, se non c'è una buona società, non c'è neanche una buona economia.
Abbiamo sentito l'interessantissima analisi del professor Pezzani e che ha dato un quadro molto chiaro e che supera quello che si legge sui giornali mainstream e indica che le 100 radio, che il circuito della REA è quello che informa veramente e pacatamente gli ascoltatori. E quindi invitiamo ad approfondire i temi dell'economia italiana in questo momento, ascoltando e seguendo tutti i programmi di Reasat.eu. Ringraziamo il professor Pezzani per questo suo primo contributo, ma continueremo, insisteremo a sentirlo per fare una panoramica sull'attuale difficile e complessa situazione economica.